Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Il viaggio sacro.
Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
Quattordicesimo incontro. Il pellegrinaggio al santuario della Madonna Nera di Tindari.
Ben ritrovati amici in ascolto all'appuntamento mensile con l'antropologa Gabriella Marucci che è con me in studio. Buongiorno professoressa.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Anche oggi conosceremo insieme a lei uno dei santuari più noti, questa volta in Italia, ma forse noto anche all'estero. Rimaniamo però nel nostro paese e andiamo in particolare in Sicilia.
Sì, siamo in Sicilia, in provincia di Messina. E nel 396 in questa località dei coloni dori, quindi greci, fondarono la città di Tindaris. Dopo la battaglia appunto di Cartagine vinta dai romani sui cartaginesi, Tindari entrò nell'orbita della cultura e del potere di Roma. Nel IV secolo però fu distrutta da ben due terremoti. Poi nel 535 Tindari fu conquistata dai bizantini ed entrò nell'orbita della cultura e del potere dei bizantini, ma passò nell'836 in mano agli arabi e infine venne totalmente distrutta nel 1544 dai pirati argelini. Infatti tuttora è visibile una zona archeologica dove gli archeologi hanno praticato successive campagne di scavo, portando alla luce parecchie interessanti cose, fra cui sculture e bellissimi mosaici.
Quindi anche la città di Tindari è una città molto interessante dal punto di vista storico, sì, e archeologico. E all'interno di questa città sorge questo interessantissimo santuario.
Sì, il santuario è posto in alto, a 300 metri sul livello del mare, ed è praticamente quasi all'estremità di un promontorio. E si affaccia questo promontorio, quindi il santuario, su una sorta di lunga lingua di sabbia bianca che arriva dentro il mare e formando con l'acqua salata dei laghetti spettacolari. Ora, secondo questa tradizione locale molto amata, le sabbie emerse si sarebbero formate grazie a un miracolo dovuto all'intercessione della Madonna, e la Madonna che venne venerata in questo santuario. Ora, la Madonna volle salvare la vita di una bambina che era caduta in mare proprio da questo ciglio della montagna, fece sparire l'acqua e la bambina poté salvarsi cadendo sulla sabbia. Ora, secondo appunto la leggenda, questa bimba che era malata era stata portata al santuario dalla madre perché sperava in un miracolo. La mamma, quando vide la Madonna, questa effigie di Madonna Nera, disse: oddio, sono venuta a chiedere il miracolo ad una che è ancora più brutta di me. Quindi pensò che il colore scuro dell'effigie della Madonna avrebbe potuto impedire questa eventuale grazia. Poi naturalmente si ricredette e tornò dalla Madonna con la bambina a profondersi i ringraziamenti.
E più avanti conosceremo insieme a lei meglio la storia di questa statua e appunto che fa parte delle Madonne Nere. Parliamo prima, professoressa, del santuario, quindi il, sì, luogo del miracolo, un luogo molto particolare che si protende sul mare, quindi ci sono questi laghetti davvero molto suggestivi. Raccontiamo agli amici che ci seguono come sorge il santuario.
Ora, il santuario più antico, quello originale, probabilmente fu di epoca romanica, ma fu distrutto, dicevamo, nel 1544 dai pirati algerini. Dopodiché fu ricostruito per ben due volte, nel 1552 e nel 1598. Infine, e qui siamo in tempi recenti, moderni, nel 1979 fu costruito un nuovo santuario, molto più grande, perché la corte dei pellegrini era così numeroso che rendeva difficile poterlo ospitare in una chiesetta più piccola. Ora, questo attuale santuario è molto molto particolare, è una chiesa molto grande, ricchissima di marmi colorati, di dipinti, di affreschi, di vetrate policrome, di volte, dei soffitti a volta dipinti. È una chiesa molto luminosa, io la potrei definire quasi allegra, perché ha una profusione di colori che è insolita nelle chiese anche le più ricche. Ora, il recinto degli altari comprende quello che adesso vediamo in tutte le chiese, un altare avanzato verso i fedeli, ma questo anche è particolare, che ha un'interessante innovazione. Cioè, sotto il piano dell'altare si nota in tutta evidenza una complessa, grande, quasi grandezza naturale, sculture in marmo bianco che rappresenta l'ultima cena, che colpisce molto, perché veramente, vedetela, perché è veramente una cosa singolare. Ora, l'altar maggiore mostra due grandi angeli neri a grandezza naturale, che sono scolpiti a tutto tondo, con le braccia e le mani rialzate verso l'alto, e sorreggono il baldacchino dorato con colonne che custodisce questa famosa immagine della Madonna nera col bambino. Ora, questa statua non è particolarmente grande, ma da questa collocazione, con questi angeli protesi verso l'alto neri, acquisisce una suggestione maggiore che già la statua di per sé stessa possiede. Ora, sulla base di questo baldacchino si legge in grandi lettere d'argento: Nigra sum sed formosa, sono nera ma bella. E questa è una celeberrima frase tratta dal Cantico dei Cantici.
Ci fermiamo qualche istante prima di conoscere altri particolari di questa statua della Madonna di Tindari. Ascoltiamo una preghiera che è proprio tipica di questa devozione.
Santa Maria del Tindari, tu dono del Padre per opere dello Spirito, hai dato alla luce il nostro Signore, Gesù Cristo. Nel tuo cuore di madre poniamo fiduciosi gioie, pene, voti, noi stessi e la nostra famiglia. Stringendoci a Cristo, vigili, miti e umili, vogliamo vivere come te, amando Dio in ogni fratello. Con te, docili allo Spirito, assumiamo l'impegno di portare il Vangelo in ogni realtà, vivendolo. Guardiamo a te, stella verso l'eterno giubileo, con speranza certa. Con te camminiamo sicuri, incontro all'eterno convito.
E torniamo in studio con la professoressa Gabriella Marucci, antropologa, che ci sta parlando del santuario della Madonna Nera di Tindari in provincia di Messina. Professoressa, ripartiamo proprio dalla statua. Sono nera ma bella, dunque
sì.
Una statua che appartiene alla tradizione delle Madonne Nere.
Sì, che è un particolare niente affatto raro. Soltanto in Italia se ne conoscono almeno una cinquantina di santuari che custodiscono effigi di Madonne Nere. Conosciamo quella di Treviso, la famosissima Madonna Nera di Europa in Val d'Aosta, la Santa Maria Incoronata di Pescasseroli, fino all'Incoronata di Foggia. Poi, fuori dei confini italiani, vi sono altrettanto noti santuari come la Madonna di Cestocova e la Vergine di Montserrat, che sono appunto effigi nere. Quindi diciamo che ci stiamo riferendo ad una precisa iconografia mariana in cui queste effigi dipinte o scolpite sono madonne scure, di carnagione scura, dalla grandissima diffusione. Si tratta di effigi, quindi di una iconografia di provenienza orientale. Ognuno di loro ha un ricco corredo di leggende, di storie di fondazione. Naturalmente la provenienza, questo è evidente, è egiziana o del Medio Oriente e si collega ad antichissimi e tenacissimi culti pagani dedicati a divinità della terra, a quelle numerose dee madri che avevano diversi nomi, anche da noi, che erano simboli di maternità, di fertilità e di fecondità, e quindi un tipo di iconografia che poi si è agganciata con i simboli di maternità e di intercessione alla figura della Madonna. Consideriamo poi che molti santuari locali sono stati costruiti su ruderi di antichi templi pagani e quindi fatalmente potremmo dire e altrettanto inevitabilmente ne hanno conservate alcune caratteristiche. Ripeto, è una questione iconografica, non di culto. Comunque, tornando alla nostra Madonna, la sua è una storia molto complessa.
Sulla storia di questo santuario, professoressa, ci sono varie teorie, se così si può dire, alcune sì, più leggendarie, alcune forse un po' più radicate in una possibile realtà. Raccontiamole a quanti ci seguono.
Ci sono, diciamo, delle scuole di pensiero, come si usa dire. L'unica cosa sicura è che nel 1657, quindi già in epoca lontana, la statua, così come era a Tindari, perché c'è la lettera di un prelato che si era recato in pellegrinaggio a venerarla, e ne parla di questa effigie come di una statua già antica, quindi dobbiamo presumere che fosse lì da almeno dal 500. Cosa narra però la leggenda di fondazione? Ha dei temi che conosciamo anche per altri santuari. Una nave proveniente da Oriente fu bloccata in mare da una terribile tempesta. Passata la tempesta, il veliero però non riusciva a spostarsi in nessun modo, né a vela né a remi. Allora i marinai pensarono che alleggerendo nel carico avrebbero potuto rimettere in moto la nave e gettarono in mare tutto quello che potevano, perfino la cassa che, naturalmente loro non lo sapevano, conteneva questa statua. Ora, appena la statua fu gettata in mare, la nave prodigiosamente cominciò a partire. Ora, questa nave che si appesantisce come un carro che si appesantisce, come in tante altre narrazioni, un mezzo che trasporta una statua, un'effigie, che si appesantisce o si ferma in un luogo, è un modo in cui il sacro, in questo caso un essere soprannaturale, manifesta la sua ferma volontà di essere venerata in un particolare luogo. Ora, a Tindari, i marinai lasciarono cadere questa cassa. I marinai che lavoravano al porto la videro arrivare galleggiando e la tirarono a secco, e immaginate con quanto stupore e quanta gioia quando l'aprirono scoprirono che era un'effigie di una Madonna, e naturalmente l'interpretarono come il desiderio della Madonna di stare presso di loro. Così la portarono su un colle e edificarono in suo onore una cappella. Ora, secondo storici e studiosi, questo episodio andrebbe collocato fra l'VIII e il IX secolo, perché in quel periodo vi fu la persecuzione iconoclasta che nel 726 d.C. fu nominata dall'imperatore d'Oriente Leone III, che voleva che non esistessero più effigi che potevano collocare certi culti nell'area del paganesimo. Quindi molti, pur di non distruggere le proprie effigie amate, le affidavano a marinai, le davano a navi che le portassero altrove. Quindi in questo modo si può giustificare l'arrivo di tante statue dall'Oriente. Consideriamo poi che Tindari era posta sull'estremità del promontorio, era un'antica acropoli greca, poi romana, poi sotto il controllo di Costantinopoli, quindi i rapporti con il Medio Oriente erano frequentissimi. Comunque, sempre secondo questa scuola di pensiero, la statua era comunque posteriore al concilio di Efeso, che ricorderete, questo concilio fu dichiarata la Madonna Theotokos, cioè madre di Dio, quindi ne definì la maternità divina. Infatti, se poteste vedere in qualche immagine, qualche libro su internet, la statua di questa Madonna è proprio in tutta evidenza l'iconografia tipica di una Madonna Theotokos, che al figlio è frontale, al figlio è posto sulle ginocchia anche lui in posizione frontale, quindi proprio rivolta verso l'esterno, con proprio la dichiarazione della sua maternità. Quindi questa statua dovrebbe essere stata scolpita fra il V e il VI secolo, quindi nel tardo antico, portata in salvo, diretta dove? Non lo sappiamo.
Maria di grazie, con brazza portali grazie, piti avegno per grazie, oh Maria fammi grazie. Grazie, o Maria, cate vici l'eterno pa, trietti vici madre di Dio, fammi grazie, o Maria. Maria, dì grazie, con brazza portali grazie, mi Dio vegno per grazie, o Maria, fammi grazie, o Maria, cate vici l'eterno pa, trietti vici madre di Dio, fammi grazie, o Maria. Oh Maria, oh Maria, e tu sei alle nostre guai, case nuove, oh maiote, ed oh Maria, Maria delle grazie, gambata mamma delle grazie, pitiave Giove grazie, oh Maria fammi grazie, oh Maria, da te vigile eterno padre, te vigile madre di Dio, fammi grazie, oh Maria.
E torniamo in studio, siamo sempre con la professoressa Gabriella Marucci che ci sta raccontando la storia del pellegrinaggio al santuario della Madonna Nera di Tindari in provincia di Messina. Parlavamo, professoressa, di varie scuole di pensiero. Sì. Quella che, della quale ci ha appena parlato è un po' più leggendaria. Invece, completamente opposta è quella di chi si è occupato concretamente del difficile restauro di questa statua.
Sì, secondo questi restauratori, questi studiosi, questa bellissima effigie è un'opera tipicamente medievale, quindi molti secoli dopo quanto diceva la prima scuola di pensiero, con influssi romanici e bizantini insieme. Quindi hanno avanzato, su basi sicure però, l'ipotesi che sia stata scolpita da un artista di origini francesi che si era unito ai crociati, forse lui stesso crociato, e che su richiesta di un prelato di una sede orientale avesse fatto questa statua, perché utilizzò il legno locale, il cedro, la statua è in cedro, e usò una tecnica proprio tipicamente degli scultori francesi, cioè quello dello svuotamento del tronco. Infatti la statua è di cedro svuotata al suo interno. Come si è giunta a Tindari, questi studiosi non sanno dirlo, però un abate di nome Spitale parla di un'immagine miracolosa arrivata qui dall'Africa. Quindi è un mistero che però accresce il mistero, questo mistero, la suggestione di questa Madonna Bruna. Comunque nei secoli, soprattutto nel Settecento e l'Ottocento, come si usava all'epoca, la statua venne continuamente rimaneggiata, venne stuccata, paludata con mantelli di tela a loro volte dipinti, coperta di strati di colore uno sull'altro che, sommandosi ai precedenti, aggiungevano spessore alla statua, fornata con corone, orpelli, gioielli. Il risultato fu di nascondere quasi totalmente i tratti romanici, quindi bizantini anche, della statua, appiattendone i lineamenti. Pensate che questi, chiamiamoli fra virgolette restauri, fecero sì che sia la madre che il bambino sembrava che avessero gli occhi chiusi. Tant'è vero che alcuni commentatori dicevano: ecco, vedete, hanno gli occhi chiusi perché sono immersi in loro stessi. Invece no, erano i restauri che negli anni e nei secoli si erano sovrapposti.
Oggi come appare la statua della Madonna di Tindari?
Oggi, dopo molti mesi di restauro, perché hanno dovuto togliere prima il colore, poi gli stucchi, poi gli strati di tela.
Ah, quindi hanno cercato di riportarla proprio all'origine.
Sì, scoprirono la struttura originaria e di intervento in intervento, ed era una struttura lignea assolutamente danneggiata, anche perché essendo vuota era più facile che si danneggiasse. Scoprirono che all'interno avevano messo grossolanamente dei tasselli di legno per reggere la struttura, che sennò cadeva. Poi gli insetti xilofagi, quelli che mangiano il legno, avevano fatto anche loro i loro danni. Insomma, hanno dovuto togliere tutti questi strati e strati e strati, poi rinsaldare la struttura, ricoprirla e trovare i colori antichi e ripeterli. Insomma, lavoro ultimato dopo molti mesi. La magnifica effigie, che è perfettamente consolidata, compariva, come vediamo adesso, seduta su un trono che era scomparso. Si scoprì che esisteva un trono. La Madonna ha un viso scurissimo e decisamente affascinante, con occhi scuri che guardano attenti dritto davanti a se stessa, una scriminatura al centro della testa che divide i capelli in due ciocche nerissime, la testa è coperta da un corto velo blu che a sua volta è parzialmente coperto da un diadema turbante d'oro, che è una foggia tipicamente orientale, con dei motivi ornamentali tutto intorno che sono decisamente ellenistici. La Vergine indossa un manto rosa scuro con stelle dipinte sopra, un abito blu scuro bordato da motivo ornamentale. Il bambino lo tiene direttamente sulle ginocchia, frontalmente, dicevamo, è abbigliato in abito rosso, c'ha la manina destra che benedice e la sinistra che è posata teneramente sulla mano della mamma. Lui, secondo, veramente è una statua che ha proprio il significato e i simboli dell'epoca in cui fu fatta, che è quella medievale. Si vede che proprio lui è il logos che è proteso insieme alla madre verso l'esterno e verso chi guarda. È veramente la summa del sapere medievale e di tutti i vari influssi che percorrevano il pensiero medievale, ma anche una manifestazione, espressione del pensiero di chi scolpì questa statua e vuole darle proprio lo splendore delle dimensioni universali ecumeniche della Theotokos.
Questo canto tipico della devozione alla Madonna di Tindari, un canto eseguito proprio da un coro di fedeli in processione, ci ha fatto immergere idealmente nel clima della festa della Madonna di Tindari. Una festa davvero molto sentita, non solo dagli abitanti della città.
Sì, la festa annuale viene celebrata il 7 di settembre ogni anno. L'afflusso dei pellegrini è veramente colossale, anche perché molti pellegrini siciliani di Tindari, come anche in tante altre regioni d'Italia, sono emigrati, ma emigrati decenni, magari anche un paio di secoli fa, eppure periodicamente, se non ogni anno, ogni volta che è possibile, cercano di arrivare il 7 settembre a rendere omaggio a questa Madonna con la quale e col santuario della quale conservano un legame fortissimo. In molti casi una Madonna simile, con un'effigie simile, è conservata nei luoghi dove sono immigrati questi nostri italiani all'estero, e hanno anche qui un culto molto, molto sentito. Però certamente la cosa più bella a cui più tengo di poter tornare una volta l'anno a venerare l'originale. Non solo, ma questo pellegrinaggio è diventato anche noto al di fuori dei confini regionali degli emigrati, perché nel 12 giugno del 1988 il Papa Giovanni Paolo II si recò in pellegrinaggio a venerare questa Madonna, a renderle omaggio, e questo naturalmente ha dato una risonanza molto più grande al santuario stesso.
A te, o Maria, Madonna del Tindari, affido questa Chiesa che ti riconosce e ti invoca come madre. Tu che ci precedi nella peregrinazione della fede, conforta questo popolo a te devoto nelle difficoltà e nelle prove, affinché possa divenire per questa società un segno della costante presenza di Cristo nel mondo. A te, Madre degli uomini, affido la Chiesa di Patti, con i suoi generosi impegni, le sue cristiane aspirazioni, i suoi timori e le sue speranze. Non lasciarle mancare la luce della vera sapienza. Guidala nella ricerca della libertà, della giustizia per tutti, della santità. Fa che le nuove generazioni di questa meravigliosa isola incontrino Cristo, via, verità e vita. Sostieni, o Vergine Maria, il cammino della fede di questo tuo popolo ed ottieni per tutti la grazia della salvezza eterna. O clemente, o pia, o dolce Madre di Dio e Madre nostra Maria. Amen.
queste erano le parole di Papa Giovanni Paolo II pronunciate nel santuario della Madonna di Tindari nel corso della sua visita pastorale a Messina e a Reggio Calabria. Lo ricordiamo ancora, era il 12 giugno 1988. Ed ora, professoressa, una particolarità che riguarda la statua della Madonna Nera di Tindari, una statua che periodicamente viene portata in pellegrinaggio.
Sì, questa è un fatto che succede abbastanza spesso, soprattutto con le effigi delle Madonne, della Vergine, cioè che di quando in quando l'effigie si fa peregrina, cioè è lei che va a fare il pellegrinaggio in modo da avvicinarsi ai suoi devoti. In questo caso la Madonna di Tindari nel 2009 si fece appunto peregrina e addirittura lasciò il suo santuario, la sua bellissima chiesa colorata, per 2 settimane e attraversò i vari paesi della Valle degli Ulivi, e ovunque era scortata da cortei festose di macchine e pullman. Ad ogni tappa veniva accolta con una commozione enorme, con grande gioia e molti festeggiamenti, processioni, musicanti, la presenza dell'autorità religiosa e civile, le rappresentanze delle comunità parrocchiali. Addirittura l'ultima sosta, quella che segnò il distacco in qualche modo di ritorno alla sua sede privilegiata, il ritorno a casa fu accompagnato da rappresentanze di tutti i paesi che le aveva percorso, una moltitudine di persone che erano commosse fino alle lacrime e che portarono a lei, le offrirono in dono i prodotti della terra. Qua ci riallacciamo a quanto dicevamo prima delle antiche dee madri di cui l'effigie in qualche modo è involontariamente l'erede. Le portarono i doni della terra, quindi i frutti della terra che lei stessa aveva aiutato con la sua intercessione a far sì che fiorissero e nascessero. Insomma, è una Madonna amatissima da moltissimo tempo, che è diventata nei secoli, appunto perché tanto antica, una parte integrante della vita anche familiare dei suoi fedeli.
Mi piace anche ricordare in chiusura, professoressa, che il primo miracolo attribuito a questa effigie è stato proprio chiesto da una madre per la sua bimba.
Sì.
Bene, noi ci fermiamo qui. Io la ringrazio per essere stata con noi. Diamo appuntamento a quanti ci seguono per il primo venerdì del prossimo mese. Grazie, professoressa.
Grazie a voi.
Il viaggio sacro.
Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
Quattordicesimo incontro. Il pellegrinaggio al santuario della Madonna Nera di Tindari.
Ha collaborato al microfono Franca Salerno.